Left of the Dial.
Ciao, benvenuti su Fuori Aula Network. Come ogni settimana siete sintonizzati Left of the Dial, sulla radio che vi porta a scoprire il college rock degli anni 80 e 90, alla scoperta degli Stati Uniti e alla scoperta delle scene musicali indipendenti che hanno fondato l'indie rock attuale come genere. Oggi siamo ad Athens, in Georgia, e andiamo a scoprire una scena molto, molto fertile dal punto di vista musicale, promossa da una radio universitaria della Georgia State University, una radio che aveva come motto Left of the Dial, Right on the Music. Quindi dritti alla musica, andiamo subito ad Athens in Georgia, una città di 60.000 abitanti di cui 20.000 studenti. Immaginate tra questi studenti quanti musicisti potevano esserci. A noi ne interessano in particolare 4, loro sono gli R.E.M. Ascoltiamoceli subito, Right on the Music con Radio Free Europe.
Yeah.
Radio Free Europe, una canzone che parla della radio, una canzone che è stata promossa dalle radio del college, che presero appunto quella canzone e la portarono al successo, permettendo agli R.E.M. di portare avanti il loro sogno musicale. R.E.M., che sono nativi appunto di Athens in Georgia, ma ancora prima di iniziare come R.E.M., era nata una band tra Bill Berry, batterista, e Mike Mills al basso, due persone che di primo acchito si odiano, non si possono vedere. Bill Berry era il classico teppista, mentre invece Mike Mills era il secchione amato dai suoi insegnanti. Mike Mills suona con Bill Berry finché non diventano amici, e poi si uniscono agli altri membri del gruppo una volta trasferiti ad Athens per gli studi, per l'università. Bill Berry, studioso di legge, incontra Peter Buck, che lavorava in un negozio di dischi, e Michael Stipe, l'anima poetica e introverso, un ragazzo timido che è l'anima anche degli R.E.M., con la sua voce mugugnata, specialmente nei primi dischi, quasi un mormorio che è anche il titolo di Murmur, il primo album degli R.E.M. da cui abbiamo ascoltato Radio Free Europe. Athens in quegli anni era piena di nuove rock band, dai Pylon e B-52s, ma gli R.E.M. non volevano essere come loro. Per gli R.E.M. era sufficiente suonare alle feste, era sufficiente vivere in una chiesa abbandonata, che era un posto dove solo gli studenti universitari avrebbero potuto vivere. Suonavano per pochi spiccioli, giravano con questo furgone Dodge, con pochi mezzi, con i soldi giusto per riuscire a spostarsi da una tappa all'altra, da un concerto all'altro. Per loro guadagnare, per esempio, con uno dei primi show $343 era un grandissimo successo, e Bill Berry si ricorda ancora di averli contati quei soldi. Iniziano con delle cover e successivamente scrivono dei brani, scrivono delle canzoni, e il successo di Murmur li porta a guadagnare qualcosa, ma non ancora riuscire a sopravvivere. Gli R.E.M. del 1994, questo disco era Reckoning, ed era un anno in cui sembravano sorgere ovunque band che suonavano come gli R.E.M., quindi queste chitarre molto aperte, la melodia e l'unione di suoni tradizionali americani con la modernità, l'aggiornamento musicale degli R.E.M., quella è quello che ha fatto veramente la differenza. In realtà i dischi si somigliavano un po' tutti tra di loro, e la vera forza degli R.E.M. è stata la capacità di rimanere integri, di rimanere sempre loro, sempre fedeli a se stessi. A differenza di molte band, college band contemporanee, loro non temevano le umiliazioni. Si ricorda per esempio il tour in furgone degli anni 80, dagli 80 all'82, dove senza un dollaro in tasca viaggiavano per il Southwest, e in New Mexico per esempio suonano in un locale per single, sostituendo uno show di spogliarellisti, e non fu molto apprezzato lo show degli R.E.M., scoppiò addirittura una rissa. Sorte non diversa in un altro show nella base aerea di Wichita Falls in Texas, dove i Marines che ascoltavano lo show facevano volare le arance sul palco, come ricorda Peter Buck, e passavano bigliettini con su scritto: se passate un'altra canzone come questa vi pestiamo. Quindi molto amichevoli nei confronti di R.E.M. R.E.M. che all'inizio suonavano nei loro primi concerti come i primi Who, quindi questo suono molto immediato, diretto, le melodie della Rickenbacker di Peter Buck e la voce mugugnata di Michael Stipe hanno fatto la differenza. E Mike Mills con molta umiltà dice invece che loro sono riusciti a dare una pietra di paragone, ma semplicemente perché si trovavano in un momento musicale in cui la musica era principalmente fatta col sintetizzatore. Loro invece proponevano una riscoperta dei suoni tradizionali americani, delle chitarre fondamentalmente. Gli R.E.M. erano il segno più visibile che qualcosa stava cambiando, e non erano i primi, non erano i migliori, dice sempre Mike Mills, semplicemente erano i più visibili, i più accessibili. Gli R.E.M. è semplicemente il momento giusto per loro, e la cosa fondamentale è che, essendo una college band, si formano in un momento in cui la musica veniva spinta dalle radio universitarie e diventeranno un simbolo, un punto di riferimento per quelle band che anche dopo il successo commerciale volevano comunque continuare a essere fedeli alla propria filosofia e alla propria musica. E uno di questi sarà Kurt Cobain, grandissimo ammiratore degli R.E.M. e del modo in cui siano riusciti ad essere così, così fedeli a se stessi, alla loro filosofia di band di umili origini. Ascoltiamo un altro brano. R.E.M. di Cuyahoga, da Life Rich Pageant del 1996, un album nato come un album di speranza, con significati anche politici, come in questa Cuyahoga, dove Cuyahoga appunto è il fiume in Ohio nordorientale, un fiume famoso per aver preso fuoco, è diventato quindi simbolo ecologista. Gli R.E.M. impegnati, ma anche un po' sognatori, quindi era un impegno sociale e politico, sì, ma non così definito, così realistico. Probabilmente era solo il sogno americano che rinasceva in quegli anni. E anche la musica lo accompagnava, quindi non più la depressione del punk rock, ma anche la speranza, l'apertura con queste melodie semplici, eleganti, i jungle pop degli R.E.M., gli stacchi di batteria, il battito del levare e tutti questi elementi che caratterizzeranno il suono di R.E.M., che sostanzialmente rimane fedele a se stesso, e questo è l'unico elemento forse costante nella carriera degli R.E.M., di rimanere sempre più o meno con le stesse melodie e stessi suoni. Gli R.E.M. sono anche Michael Stipe, naturalmente, il leader, una persona molto timida, una persona che si nascondeva dietro i capelli nei primi concerti, nascondeva il proprio viso e aveva anche paura agli inizi a stare in tour. E in particolare quando si spostavano in furgone gli dava fastidio se non si poteva aprire il finestrino, quindi era un personaggio con le sue eccentricità, come ammettono gli stessi compagni della band. E in particolare sostiene Stipe che negli anni di massimo successo di R.E.M. Athens era pieno di gente che li cercava, quindi c'era un grande stalking ai loro danni. Lo dice scuotendo la testa, dice che non è sempre così, ma non ne voglio parlare perché mi dava fastidio. Quindi la psicosi verso gli R.E.M. dava veramente fastidio a Michael Stipe. E c'è una band, che è la seconda band di cui parliamo oggi, i Battle Surfers, che in particolare fece stalking agli R.E.M. Vi racconterò questo aneddoto tra poco, dopo questo brano, Human Cannonball. i Battle Surfers, una band nomade, una band da Seattle ad Atlanta fino a New Orleans, e nell'85, quando sono stufi di San Francisco, decidono di spostarsi ad Athens in Georgia, perché pensa King Coffee, perché non trasferirsi per fare stalking agli R.E.M. esattamente la cosa che dava fastidio a Michael Stipe. Finiscono quindi a Winterville, a poche miglia da Athens, a registrare questo album, che è Locust Abortion Technician del 1987, e si trovano qui a lavorare al nuovo materiale dell'album. E la prima notte ad Athens, Coffee vede Mike Mills in un club e lo invita a Winterville per un barbecue. Mike Mills consiglia loro di contattare il manager, quindi cerca un po' di tenere le distanze da questi personaggi, che erano molto particolari, naturalmente, già dal nome, Battle Surfers. Erano di San Antonio, erano laureandi in economia, ma erano esattamente il contrario di quello che questo percorso di studi può far pensare. Erano dei dissoluti, una vita fatta di alcol, droghe, atti osceni e sempre sopra le righe, anche e soprattutto nella musica. E ovviamente Mike Mills non si presentò mai a casa dei Battle Surfers lì in quel di Athens. Sorprendentemente questa band così dissacrante e così iconoclasta aveva una grande ammirazione per gli R.E.M. e subisce anche loro subiscono il fascino di queste melodie. È un originale mix stilistico quello dei Battle Surfers, quindi uniscono il noise di Sonic Youth e la melodia di Dinosaur Jr., entrambi i protagonisti delle nostre puntate di Left of the Dial, andatele a riascoltare se le avete perse. E sono un momento anche qui di spartiacque, un momento in cui si inizia già a sentire l'anima grunge, e Kurt Cobain considera infatti Locust Abortion Technician uno dei precursori del grunge di Seattle, e forte quindi l'influenza di una band così particolare anche nei propri show sulle giovani leve dei musicisti indie rock americani. E tornando al loro rapporto con gli R.E.M., Paul Coffey dice che erano affascinati dal successo di questa band. In realtà alcune canzoni ci piacevano, dicevamo questa è orribile, e poi le ascoltavamo per mesi. E nell'87, nel tour dell'87, terminavano gli show con una versione demonizzata, quindi estremizzata, di The One I Love da Document. E riassumendo, erano gelosi degli R.E.M., perché ovviamente il successo era arrivato per loro, e quasi, ecco, avevano avuto successo anche per le band di college rock che non l'ebbero mai, o che comunque vennero riconosciute solo in un secondo momento. L'avventura, o la disavventura se vogliamo, dei Battle Surfers in Georgia termina con l'ingresso del loro furgoncino di tour in un parcheggio dove il motore prende fuoco e finisce appunto con un incendio. Paul Coffey che si siede e vede bruciare il proprio furgoncino. Quindi una band molto particolare, i Battle Surfers, e questo è Left the Dial. Abbiamo ascoltato anche questa puntata due band molto importanti per il college e l'indie rock degli anni 80 e 90. Continuate a seguirci per le prossime puntate, un percorso che ci porterà a scoprire la nascita del grunge a Seattle. Continuate a seguirci anche sui nostri social, la pagina Facebook è Left of the Dial Fuori Halo Network, il sito è fuorialonetwork.net, potete anche scriverci su Twitter, @fangranderadiopiccolo, o via mail a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Termino, vi saluto ricordandovi anche il nostro profilo di Spotify, che si chiama Left of the Dial Fan. È un profilo che vi permette di riascoltare le playlist delle puntate, e se volete, cliccando sui link, potete anche ascoltare gli album completi. Con questo vi saluto, vi ricordo di rimanere sintonizzati su Fuori Halo Network e di restare Left of the Dial. Ciao!